Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai nostri radioascoltatori. Di nuovo insieme con la trasmissione Informa Salute, una trasmissione dedicata alla prevenzione, alla descrizione dei sintomi di tante patologie, alla informazione in particolare dei nostri radioascoltatori che ci sottopongono i quesiti via telefono. Io sono Giovanni Marinosci, qui da Radio Barbagia in diretta, comunque dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, che si collega poi con la regia centrale di Radio Barbagia. Quest'oggi abbiamo ancora con noi il dottor Emanuele Caldarulo. Buona giornata, dottor Caldarulo.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Barbagia.
Dunque, voglio intanto anticiparvi l'argomento della trasmissione. Parleremo di tiroide e di tutto ciò che è annesso alla tiroide, dai sintomi alla diagnostica e alle fasi successive ai fini di una soluzione delle problematiche che la tiroide crea. Voglio ricordarvi il nostro numero di telefono, potete chiamarci o mandare un SMS al 391 1724 686, il numero attivo anche dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19, oltre che naturalmente in diretta in questo momento. Potete scriverci via mail a cedian@cedian.it ponendoci le domande per future trasmissioni sulle quali creeremo appunto la diretta con il medico competente in funzione della domanda che voi ci farete. Ci potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook, vale a dire su CEDIAN Centro Diagnostico, oppure sul sito web del CEDIAN, che è www.cedian.it. Eccoci qua, dottor Caldarulo, grazie per essere tornato a tenerci compagnia. Ci hanno già detto i nostri radioascoltatori che lei nella esposizione è abbastanza chiaro, anzi molto chiaro e quindi comprensibile, nonostante gli argomenti abbastanza tecnici e scientifici.
Grazie per l'invito, cerchiamo di essere più semplici e più chiari possibile, insomma.
Altrimenti intervengo io e mi faccio spiegare le cose, perché non essendo io medico sono fra quelli che capiscono.
Portavoce dei pazienti.
Portavoce ai pazienti e peraltro anche persona che non comprende appieno il vostro linguaggio tecnico. Dunque, parliamo di tiroide. Intanto iniziamo a dire che cos'è la tiroide, sì, e dove si trova.
Allora, oggi affrontiamo appunto il problema della patologia tiroidea. Abbiamo scelto questo argomento in quanto si tratta di un problema estremamente diffuso in Sardegna. In base agli ultimi dati pubblicati, in Sardegna circa 200.000 persone sono affette da patologia della tiroide. Patologie di vario tipo che poi affronteremo nel corso della trasmissione, ovvero patologie come l'ipo o l'ipertiroidismo, quindi ridotto o eccessivo funzionamento della tiroide stessa, oppure patologia nodulare della tiroide, quindi noduli benigni o noduli maligni, che ovviamente verranno affrontate dal clinico in modo differente e avranno appunto poi delle ripercussioni diverse sulla vita del singolo individuo. Perché la patologia della tiroide è così diffusa in Italia e in particolare in Sardegna? Perché l'Italia è un paese a basso, è un paese dove vi è una carenza iodica di iodio negli alimenti, e la funzionalità della tiroide, la ghiandola tiroidea, è strettamente correlata alla presenza di iodio negli alimenti che introduciamo. Per questo motivo, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l'assunzione l'utilizzo di sale iodato nella dieta di tutti i giorni. Molto spesso poi si sente dire: ma viviamo in Sardegna, siamo circondati dal mare, quindi lo iodio è nell'aria. Questo è vero, però in realtà la quantità di iodio che noi assorbiamo per via respiratoria è molto molto bassa e quindi non è sufficiente per garantire l'apporto giornaliero.
Però fa bene a coloro che hanno problemi di tiroide stare un po' al mare o perlomeno frequentare il mare il più possibile?
Beh, male non fa, poi abbiamo anche un bel mare.
Parliamo con un medico appassionato di vela, questi i nostri ascoltatori non lo sanno e adesso li abbiamo informati.
Ovviamente male non fa, sì.
Quindi, e la tiroide in che punto si trova?
Allora, la tiroide è una ghiandola endocrina, cioè che produce degli ormoni, che vengono, delle sostanze che vengono immesse direttamente nel sangue. È una ghiandola che si trova nella linea mediana del collo, quindi a livello della laringe, al centro del collo. È una ghiandola che è costituita da due lobi, un lobo destro e un lobo sinistro, messi a sella proprio intorno alla laringe. Bisogna immaginare appunto come una sella localizzata nella parte anteriore del collo. Dicevo appunto che la tiroide produce degli ormoni, le sostanze che produce vengono immesse direttamente nel sangue e poi agiscono in varie modalità a carico di tutti gli organi del nostro corpo. La patologia della tiroide, come dicevo, è una patologia che deve essere affrontata sia per quanto riguarda l'ambito diagnostico che terapeutico in modo multispecialistico, cioè è una problematica che coinvolge diversi specialisti, a partire dal medico di medicina di base, che ovviamente è la prima figura con cui viene in contatto il paziente, per poi passare ai vari specialisti di branca, quindi l'endocrinologo piuttosto che il medico nucleare, il medico ecografista e, nelle forme appunto chirurgiche, eventualmente anche il medico chirurgo. Che...
Senta, seguiamo un attimino passo dopo passo l'elenco degli specialisti che lei ha appena elencato. Primo passo, il paziente va dal medico di base lamentando dei disturbi. Può essere che il paziente non riesca a collegare immediatamente i disturbi che ha alla tiroide, quindi cosa va a dire il paziente al medico di base, cioè quali sono i sintomi che va a lamentare?
Certo, innanzitutto dobbiamo dire una cosa: i sintomi della patologia tiroidea vengono definiti dei sintomi molto specifici, cioè sono dei sintomi che possiamo riscontrare anche in altre patologie. Ad esempio, se prendiamo le due principali problematiche funzionali della tiroide, cioè l'iper e l'ipotiroidismo, il paziente con ipertiroidismo, quindi con un eccessivo funzionamento della ghiandola tiroidea, avrà sintomi quali aumento dell'appetito, ansia, nervosismo, tachicardia, sudorazioni importanti, tremori, in alcuni casi si può avere anche perdita di peso, quindi sintomi che possiamo trovare anche in altre problematiche. Al contrario, invece, nel ipotiroidismo, quindi nel ridotto funzionamento della tiroide, avremo sonnolenza, affaticabilità, aumento di peso, riduzione dell'appetito, stitichezza, rallentamento, insomma, generalizzato di tutte quelle che sono le funzioni del nostro organismo. Il medico di medicina generale che cosa deve innanzitutto fare attenzione a questi segni, a questi sintomi, dopodiché deve anche valutare innanzitutto la presenza di un'eventuale familiarità, ovvero molto spesso appunto ci sono pazienti con patologia alla tiroide, hanno in famiglia già altri casi di patologia tiroidea, quindi diciamo che laddove ci sia un parente, soprattutto di primo grado, con problematiche tiroidee, il medico di medicina generale dovrebbe già in partenza far fare quantomeno gli esami del sangue per vedere come sta funzionando la ghiandola.
Quindi i medici di base, che sono poi il primo baluardo per quanto riguarda la diagnosi, sono anche piuttosto bravi nel identificare quel problema, il problema tiroideo, anziché tanti altri possibili patologie, proprio perché lei ha detto c'è una promiscuità di sintomi rispetto a tante altre patologie. Quindi il medico di base deve essere anche veramente
deve essere bravo, in quanto appunto sono dei sintomi molto sfumati, dei segni di sintomi molto sfumati, quindi bisogna essere in grado di riconoscerli, solitamente il primo step, la prima arma a disposizione del medico di base è costituito dalla prescrizione degli esami del sangue.
Ecco, glielo stavo per chiedere, perché abbiamo parlato di ecografia, abbiamo parlato di tante branche specialistiche, ma primo esame è l'esame del sangue, quindi.
Primo esame è l'esame del sangue.
Cosa si va a cercare?
Gli esami del sangue sono fondamentali perché ci dicono come sta funzionando la tiroide, quindi ci dicono se la tiroide sta funzionando di più o di meno.
C'è un esame specifico quindi per la tiroide?
Fondamentalmente abbiamo 3-4 parametri, ovvero il TSH, il T3, il T4 e gli anticorpi anti-tiroidei, anti-ghiandola tiroidea. Che cosa significa? Qual è la loro funzione? Il TSH è un ormone che viene prodotto dal cervello e che dice, dà lo stimolo, regola la funzionalità della tiroide. Se la tiroide sta funzionando troppo poco, il cervello produce più TSH. Se la tiroide sta funzionando troppo, il cervello ne produce di meno. Questo ovviamente a grandi linee è un po' come un rubinetto che viene aperto di più o di meno per far affluire appunto più acqua a valle.
Dottor Caldarulo, mi scusi, il cervello produce, quindi ci sono delle ghiandole nell'encefalo che... Qual è la ghiandola?
C'è una ghiandola nel cervello che è l'ipofisi, che va a controllare le altre ghiandole dell'organismo, quindi produce degli ormoni che stimolano le altre ghiandole a produrre altri ormoni, è una cascata. Che
quindi l'ipofisi lo possiamo paragonare ad un computer che gestisce tutte le periferiche,
sì, esatto.
La stampante, la tastiera, il mouse,
esatto,
eccetera.
È più azzeccato del rubinetto. lo userò prossimamente, quasi.
Volgarizzo un pochino, ma è giusto no. Per riuscire a essere più chiari. Perciò la tiroide che funziona male, e qui però la domanda diventa un po' complessa forse, se la tiroide funziona male, la tiroide è una ghiandola?
La tiroide è una ghiandola, sì, è una ghiandola endocrina.
Ma è l'ipofisi che le dice di funzionare male?
No, qua poi il problema diventa un pochettino più complesso. Può essere anche l'ipofisi a governare in modo sbagliato la tiroide, però qua rientriamo
in un
ambito di tipo neurologico.
Va bene. Non facciamo invasione di campo.
Gli ormoni fondamentali della tiroide, prodotti alla tiroide, sono il T3 e il T4. Appunto, nell'ipertiroidismo c'è un'eccessiva produzione di T3 e T4 o di uno dei due, mentre nell'ipotiroidismo, al contrario, la produzione ormonale è ridotta, quindi i valori sono più bassi del normale. Quindi diciamo che questo è il primo strumento che ha a disposizione il medico di base. Il medico di base appunto prescrive gli esami del sangue, vede se sono giusti o alterati. Altro strumento a disposizione del medico di base è la visita clinica, quindi la palpazione. Tocca il paziente, lo palpa nel collo, in alcuni casi può rilevare palpatoriamente o può sospettare la presenza di una formazione nodulare, di un nodulo, di una palla all'interno della tiroide, o può rilevare un ingrossamento diffuso della ghiandola stessa. Quindi diciamo che in queste due situazioni, o reperto rilevato clinicamente alla palpazione o alterazione degli esami del sangue, il medico di base passa poi allo step successivo, che solitamente è costituito dall'esame strumentale, l'esame ecografico. L'esame ecografico che è l'esame principe, l'indagine principe che ci consente di valutare visivamente la tiroide.
Ecco, allora abbiamo detto il medico di base sente i sintomi del paziente, il medico di base ovviamente conoscendo la storia del paziente può già ben interpretare i vari sintomi dando un inquadramento possibile ai disturbi che il paziente ha, gli fa fare gli esami del sangue, dagli esami del sangue rileva se la tiroide ha o non ha un problema, se la tiroide ha un problema, per inquadrare in modo chiaro il problema, prescrive una ecografia.
Sì, esatto. Solitamente l'iter è questo.
È quello. Ora, arriva il paziente, in questo caso nelle mani del radiologo, solitamente, che è il medico che più spesso fa un'ecografia, ecografie che fanno anche gli endocrinologi, sia ben chiaro, ma in qualunque caso arriva nelle sue mani il paziente e lei gli fa l'ecografia. Intanto lei gli fa l'ecografia o un eco color Doppler o entrambe?
L'ecografia tiroidea prevede l'utilizzo anche del color Doppler. Purtroppo da nomenclatore ancora c'è in Italia la distinzione tra ecografia tiroidea ed eco Doppler tiroideo. Però l'ecografia tiroidea deve essere sempre effettuata con lo studio Doppler. Il Doppler è un ausilio che noi abbiamo, che permette di valutare la vascolarizzazione della tiroide, quindi sono ulteriori informazioni che noi abbiamo durante l'esame ecografico.
Ma infatti sentivo parlare suoi colleghi che mi dicevano: non ha senso fare un'ecografia tiroidea, perché il Doppler va comunque utilizzato per una valutazione completa, anche se, come lei diceva, purtroppo il nomenclatore tariffario, cioè quello strumento, quel libro, quei dati che la regione e lo Stato usano per decidere cosa costa un esame, non prevede il color Doppler.
Prevede sì la distinzione, tra esame ecografico ed esame ecografico con color Doppler.
Ma non per la tiroide, mi permetta, grazie a Dio queste cose le conosco bene. L'ecografia della tiroide è classificata solo in un modo: ecografia della tiroide. Non è previsto il color Doppler.
Okay, non lo
cosa so. Che è prevista invece per altri distretti, quindi le gambe, la parte sanguigna delle braccia, delle gambe e tante altre ancora. Però voi medici mi avete sempre detto non sarebbe possibile, cioè non sarebbe possibile,
è un esame incompleto,
sarebbe da incoscienti non sollevare l'interruttorino e fare anche il color Doppler per avere l'idea chiara. Quindi, cari ascoltatori, sappiate che lo Stato paga meno di quello che dovrebbe pagare, ma permettetemi la battuta, ci scherziamo anche sopra. Adesso arriva da lei il paziente e lei fa questo esame, e quindi cosa va a vedere? Le dimensioni, i noduli? Ma racconti un po'.
Sì, allora, l'ecografia tiroidea, innanzitutto ripetiamo che cos'è l'esame ecografico. L'esame ecografico è un'indagine che appunto viene fatta solitamente dal medico radiologo, ma sempre più spesso viene eseguita anche dall'endocrinologo, spesso anche come ausilio per la visita clinica. È un po' come il cardiologo che appunto quasi sempre utilizza l'elettrocardiografo per completare la visita. L'ecografia è una metodica che prevede l'utilizzo di ultrasuoni, quindi non radiazioni ionizzanti, quindi non raggi X per capirci. È un esame assolutamente sicuro, privo di rischi, può essere effettuato a qualsiasi età, può essere effettuato in gravidanza. Questa cosa
e più volte, senza
e più volte, esatto, senza alcun rischio per il corpo umano. Che cosa consente di valutare l'ecografia? Innanzitutto la forma della ghiandola, quindi se ha dei contorni lisci oppure più bozzuti, le dimensioni, ovviamente possiamo misurare il volume tiroideo, quindi calcolare se la ghiandola è più grande o più piccola del normale.
Ecco, sì. Chiedo scusa, questo è un argomento importante, ho alcune domande da farle, però abbiamo una prima pausa pubblicitaria. Mi permetta l'interruzione, riprendiamo immediatamente dalla ecografia tiroidea.
Perfetto.
Quindi diamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro. Vi parla Giovanni Marinosci, quale moderatore di questa trasmissione, e qui presente con noi è il dottor Emanuele Caldarulo, radiologo, nonché anche direttore sanitario del CEDIAN, che ci sta parlando di tiroide. Ricordo ai radioascoltatori il numero di telefono da comporre per chiedere informazioni sull'argomento o anche su altri argomenti per i quali provvederemo a rispondere in trasmissioni successive. Il numero è 391 1724686, potete mandarci anche degli sms. Scrivete anche eventualmente a cedian@cedian.it ed è l'indirizzo mail, oppure seguiteci su Facebook digitando Cedian Centro Diagnostico. Dottor Calderulo, mi deve scusare, io l'ho interrotta mentre lei stava spiegando l'esame tiroideo. Riavvolgiamo un attimo, come si suol dire, il nastro, e mi stava dicendo che con l'esame si fa l'ecografia e l'ecocolor Doppler, si inizia a valutare la dimensione, poi l'ho interrotta, prego.
Sì, dicevamo appunto, l'esame ecografico è l'indagine principe per quanto riguarda la valutazione della morfologia, delle dimensioni, della struttura della ghiandola tiroidea. La prima valutazione che viene effettuata è una valutazione dimensionale, quindi misuriamo fisicamente le dimensioni della ghiandola tiroidea e valutiamo se la ghiandola stessa è aumentata o ridotta come volume. Dopodiché possiamo appunto valutare la sua struttura e valutare la presenza o meno di eventuali formazioni nodulari. Andiamo adesso per ordine. Solitamente se ci troviamo di fronte a una tiroide ridotta di dimensioni, quindi più piccola rispetto ai valori normali, a livello clinico e laboratoristico, quindi agli esami del sangue, abbiamo di solito una situazione di ipotiroidismo, cioè una tiroide piccola ovviamente funziona meno del normale. La causa principale di ipotiroidismo è la tiroidite autoimmune o tiroidite di Hashimoto.
Chiedo scusa, intanto la domanda che volevo farle prima dell'interruzione era, ma se viene da lei un bambino, una bambina, una signorina, una signora, una donna anziana, ecco, nelle fasce d'età così diverse, la dimensione della tiroide, chi decide qual è quella giusta? Ci sono dei dati?
Ci sono delle tabelle, ovviamente divise solitamente tra, si fa la distinzione tra adulto e bambino.
Sì, ho capito. Sì, però, va bene, chiedo scusa per l'interruzione.
Ci mancherebbe, domanda lecita. Dicevamo, quindi una tiroide ridotta di dimensioni solitamente si associa ad una ridotta funzionalità della ghiandola stessa, quindi una condizione di ipotiroidismo. La causa principale dell'ipotiroidismo è la tiroidite autoimmune o tiroidite di Hashimoto. Cosa significa? Così come tutte le malattie autoimmuni, è caratterizzata dalla produzione di anticorpi che aggrediscono in questo caso la ghiandola tiroidea, la riconoscono come qualcosa di estraneo all'organismo, la aggrediscono, determinano una infiammazione cronica della ghiandola e piano piano, con andare avanti del tempo, diciamo, la distruggono, la mangiano, la ghiandola quindi si riduce progressivamente di dimensioni fino ad arrivare ad una condizione di atrofia, cioè si secca fondamentalmente, diventa sempre più piccola, risulta quasi poi invisibile, non risulta più presente. Ecograficamente che cosa vedremo? Vedremo nelle fasi iniziali in cui la ghiandola è infiammata, la troveremo aumentata di dimensioni, con una struttura molto disomogenea. Cosa significa? Che anziché essere di un grigio uniforme, perché poi in ecografia noi lavoriamo in scala di grigi, anziché essere di un grigio uniforme è grigia punteggiata di nero. Ok? Con l'andare avanti del tempo la ghiandola tenderà ad atrofizzarsi, a seccarsi, quindi si ridurrà sempre di più di dimensioni. Ok? Fondamentale è l'incrocio tra il dato ecografico e il dato laboratoristico, perché appunto durante questo processo di involuzione, di riduzione volumetrica della ghiandola, si avrà una produzione sempre minore di ormoni. Ormoni che, come abbiamo detto in fase iniziale, agiscono su tutto l'organismo, quindi è fondamentale poi mantenere normale il livello ormonale, i valori ormonali, introducendo una terapia sostitutiva, cioè introducendo per bocca l'ormone che non viene più prodotto dalla ghiandola, utilizzando il farmaco che normalmente è costituito dall'Eutirox o dal Tirosint, sono i farmaci principali che vengono utilizzati nell'ipotiroidismo. Per quanto riguarda invece l'ipertiroidismo, o meglio l'aumento di dimensioni della tiroide, noi possiamo avere un aumento volumetrico, un aumento della tiroide, un ingrossamento in toto della tiroide globale, ok? Quindi un gozzo, oppure possiamo avere un ingrossamento della tiroide solo in alcune sue porzioni, dato dalla presenza di formazioni nodulari.
Chiedo scusa, il gozzo, ma il gozzo esiste perché c'è il problema della tiroide o c'è chi ha il gozzo e non ha problemi tiroidei? Cioè, sono due cose che viaggiano insieme o possono essere separate?
Allora, diciamo che nel vocabolario comune il gozzo, molti pazienti vengono e mi dicono ho il gozzo, in realtà non è la tiroide ingrossata, ma è proprio l'anatomia del loro collo, quindi tendono ad avere un collo sporgente. In medicina per gozzo invece si intende l'ingrossamento della tiroide, l'ingrandimento della tiroide, che deve essere valutato, misurato tramite l'esame ecografico. Possiamo avere poi o un gozzo diffuso oppure un gozzo multinodulare, quindi appunto un ingrossamento della ghiandola determinato dalla presenza di numerose formazioni nodulari. L'esame ecografico appunto consente di valutare tutte queste cose qua, le dimensioni, valutare la presenza o meno di formazioni nodulari, e di ogni nodulo è in grado di dare informazioni aggiuntive. Ci sono delle caratteristiche che ad esempio orientano verso una diagnosi di benignità o di malignità del nodulo stesso rilevato all'esame ecografico.
Quindi inizialmente lei ha accennato al fatto che il medico di base, anche con la palpazione, sente se ci sono dei noduli.
Esatto. Può sentire, può rilevare la presenza di eventuali formazioni nodulari, ovviamente formazioni nodulari di dimensioni importanti,
cioè,
noduli piccoli sotto il centimetro
non si sentono alla palpazione, perlomeno è difficile, però a quel punto, arrivando da lei, i noduli li vede e a questo punto li può anche contare, cioè c'è un nodulo solo o si possono formare più noduli?
Si possono formare più noduli, è variabile la situazione. Diciamo che spesso il nodulo singolo, quando c'è un nodulo singolo, bisogna stare un pochettino più attenti. Ci sono delle caratteristiche dei noduli che ci orientano di più verso una diagnosi di benignità o una diagnosi di malignità.
Mi sembra di capire che il nodulo singolo non è bello.
Il nodulo singolo può essere meno brutto rispetto alla nodularità multipla.
Ah, può essere meno brutto, quindi meno.
No, può essere meno.
Meno bello.
Meno bello, sì. Può essere più brutto.
Più brutto. Il nodulo singolo è quello che desta più sospetti, la maggior parte, un certo numero di noduli invece fa pensare, immagino, a un funzionamento cattivo della tiroide, a
sì,
problematiche di altro tipo rispetto alla malignità.
Esatto, esatto. Comunque, quando troviamo un nodulo singolo si accende sempre una lampadina, dobbiamo porre più attenzione. Poi ovviamente dipende anche dalle dimensioni del nodulo. Ecograficamente noi appunto possiamo valutare tutti questi fattori. Innanzitutto possiamo valutare le dimensioni del nodulo. Noduli sotto il centimetro sono meno pericolosi dei noduli sopra il centimetro o il centimetro e mezzo. Dobbiamo valutare la struttura del nodulo. Un nodulo può essere più scuro, quindi più ipoecogeno, oppure più chiaro, quindi più iperecogeno. Dobbiamo valutare i margini del nodulo. Un nodulo che ha dei margini regolari e che è circondato da una capsula solitamente è più tranquillo rispetto ad un nodulo privo di capsula o con dei margini più bozzuti e più irregolari. Perché? Perché la patologia neoplastica è caratterizzata da una crescita disordinata, non controllata, quindi c'è una tendenza ad invadere quelli che sono i tessuti circostanti.
Che tradotto vuol dire, se c'è un tumore alla tiroide, la caratteristica della neoplasia, come lei tecnicamente l'ha chiamato, è una espansione irregolare.
Sì, solitamente.
Ho inteso bene?
Solitamente l'aspetto.
E nel
l'aspetto
momento in cui lei vede che c'è questo nodulo di grandi dimensioni e ha questa morfologia anomala, cosa fa? Lei può anche, come dite in gergo, pungerlo, cioè vale a dire prelevare attraverso un apposito ago, fare una biopsia, insomma, del nodulo, oppure mi spiega un po' come funziona?
Allora, solitamente dopo la prima valutazione ecografica, il paziente viene indirizzato dal medico di base, spesso anche su suggerimento dell'ecografista, dall'endocrinologo. L'endocrinologo fa un po' il punto della situazione, raccoglie tutte le informazioni che sono state raccolte, quindi le informazioni ecografiche, gli esami del sangue, la clinica del paziente, e dopodiché valuta il da farsi, quindi valuterà se dare un farmaco per sistemare il funzionamento della tiroide, e in caso di noduli sospetti, quindi solitamente noduli sopra il centimetro e mezzo, solitamente noduli che all'esame color Doppler hanno una vascolarizzazione molto accentuata, noduli appunto con margini irregolari, valuta se appunto pungerli o meno, cioè se fare un ago aspirato, sì,
un ago aspirato,
un ago aspirato,
scusa, l'ho impropriamente chiamata biopsia,
se fare l'ago aspirato o meno per analizzare le caratteristiche del nodulo stesso, perché noi comunque con l'esame ecografico possiamo solo sospettare le caratteristiche del
certo.
nodulo, però poi per dargli un nome e un cognome, per forza di cose dobbiamo infilare un ago dentro, aspirare un pochettino di cellule e mandarle ad analizzare l'anatomopatologo.
Senta, ma sapevo che dall'esame del sangue si possono vedere i cosiddetti marcatori tumorali. Questo vale anche per la tiroide?
No, la tiroide non ha dei marcatori tumorali. Infatti, appunto, la fa da padrone i controlli ecografici e l'ago aspirato. I noduli vengono, soprattutto noduli con alcune caratteristiche, come dicevamo prima, vengono monitorati in modo stretto, vengono effettuate delle ecografie seriate nel tempo, sì. o a 6 o più frequentemente a 12 mesi, si valuta l'evoluzione del nodulo, cioè se il nodulo ha una crescita, è fondamentale in questi casi il tempo di crescita del nodulo, quindi se il nodulo nel giro di un anno è cresciuto di molto, allora è un nodulo più sospetto rispetto ad un altro che invece rimane stabile come dimensioni nel
tempo. Però mi dica se la deduzione è giusta, se questo nodulo tiroideo, magari maligno, non produce marker tumorali, vuol dire che il tumore alla tiroide rimane localizzato, non va in giro per il corpo, o sto sbagliando?
È un tumore che può metastatizzare, però, cioè che può dare lesioni a distanza, però con una frequenza molto inferiore rispetto ad altre patologie tumorali e soprattutto con una velocità molto più lenta, cioè tumori comunque metastatici della tiroide non sono frequentissimi. Io credo di averne visti non più di 3.
Certo, beh, questo se non altro solleva un po' il morale di chi ci ascolta e che magari può essere affetto da questa problematica.
Assolutamente.
Va bene, e allora abbiamo detto, si arriva all'endocrinologo, l'endocrinologo fa tutte le valutazioni del caso, decide poi con l'ago aspirato e nel tempo il da farsi, è corretto?
Assolutamente sì.
Va bene, e ora andiamo un attimino ancora più avanti. Quali sono poi esami che permettono di andare oltre l'ecografia o l'ago aspirato? Ad esempio, sentivo parlare anche di scintigrafia. È una cosa che può servire? Intanto mi spieghi cortesemente cos'è la scintigrafia.
Sì, la scintigrafia è l'unico esame che ci dà delle informazioni sulla funzionalità della tiroide o di alcune parti della tiroide, ad esempio di alcuni noduli. È un esame che si basa sulla somministrazione per via endovena di un farmaco radioattivo, il radioiodio, che appunto viene poi assorbito dalla tiroide in modo differente a seconda delle aree, a seconda che viene assorbito di più o di meno, a seconda che siano aree della tiroide che funzionano di più oppure aree della tiroide che funzionano di meno. La scintigrafia tiroidea quindi è uno strumento fondamentale appunto per cercare di ottenere ulteriori informazioni, viene utilizzato soprattutto per valutare la presenza di eventuali noduli che vengono definiti freddi o caldi. Noduli freddi sono dei noduli non funzionanti, noduli caldi sono invece dei noduli che producono ormone. Il nodulo a freddo, ad esempio, un nodulo quindi che non produce ormoni, è più sospetto rispetto al nodulo caldo, perché significa appunto che è costituito da delle cellule si sono trasformate, che hanno perso quella che è la loro funzione principale, che è quella cioè di produrre ormoni tiroidei. Quindi appunto è un'ulteriore arma nelle mani dell'endocrinologo e dei vari specialisti per arrivare alla soluzione del del problema, ovviamente.
Sì. Quindi la scintigrafia si fa in quali casi?
La scintigrafia si fa in caso nei casi soprattutto di patologia nodulare. Quando noi troviamo un nodulo, magari questo nodulo risulta essere dubbio a livello all'ago aspirato, si effettua l'ago aspirato, noi abbiamo
si analizzano
le cellule, c'è un dubbio, quindi si può valutare appunto come sta funzionando il nodulo, oppure in alcuni casi in alcune patologie come ad esempio le forme di ipertiroidismo, cioè quelle patologie in cui la tiroide funziona troppo perché c'è un nodulo che sta producendo più ormoni rispetto al dovuto, cioè il resto della tiroide è sana però quel nodulo sta funzionando più del normale.
Quindi la scintigrafia, poi, se ricordo bene, essendo un esame come dire un po' particolare, non certo un attacco, una risonanza o una radiografia, fa rimanere, diciamo così, radioattivo il paziente,
sì,
per uno o due giorni, quindi si sente dire non deve avvicinare i bambini e così via.
Certo, è un esame che viene effettuato dai medici nucleari, non è un esame di nostra competenza. Ovviamente, poiché viene iniettato un farmaco radioattivo, bisogna poi evitare di stare a contatto, soprattutto con donne in gravidanza, con bambini piccoli. Quindi il paziente viene mantenuto in isolamento, si dice, dopo che fa la scintigrafia, gli si consiglia, o meglio, lo si obbliga a rimanere in casa, mi pare, o per 5-7 giorni, se non sbaglio.
Addirittura 5-7 giorni.
Non vorrei dire una inesattezza, però sì, mi sembra.
Sì,
non è la mia branca.
Non è la sua branca medica, però insomma, quindi, va bene, è abbastanza chiaro. Senta, abbiamo ricevuto un messaggio con cui ci chiedono se la tiroide non funziona, dimagrisco, chiede una signora.
Sì, è una domanda che ci viene fatta spesso. Diciamo che solitamente viene fatta la domanda opposta, cioè quando arrivano delle persone, spesso arrivano delle persone in sovrappeso, quando gli diciamo che la tiroide è a posto, quindi non sto ingrassando per la tiroide. La tiroide, sì.
Non dicono che mangiano molto,
non dicono,
pensano alla tiroide.
Esatto. La prima cosa è
poco tiroide. Movimento, mettiamola così.
Esatto. Diciamo che sì, uno dei sintomi, dei segni del malfunzionamento della tiroide può essere l'aumento di peso quando la tiroide funziona troppo poco, perché appunto, come dicevamo all'inizio, c'è un rallentamento di tutto il metabolismo, mentre al contrario, quando la tiroide funziona in modo eccessivo, ci può essere un calo di peso, perché invece il metabolismo viene stimolato eccessivamente, quindi bruciamo più di quanto in realtà introduciamo normalmente.
Ho capito. Dottor Caldarulo, abbiamo una seconda pausa pubblicitaria, quindi riprenderemo l'argomento fra pochi minuti. Diamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Di nuovo in trasmissione Giovanni Marinosci con il dottor Emanuele Caldarulo per Informa Salute in diretta sulle frequenze di Radio Barbagia. Dottor Caldarulo, allora abbiamo parlato di scintigrafia, siamo arrivati insomma alla valutazione della situazione della tiroide con le sue patologie, ipertiroidismo, ipotiroidismo, noduli, noduli benigni, noduli maligni e così via. Volevo chiudere l'argomento diagnostica con, lei mi ha parlato di ecografia, con la domanda, quando lei fa un'ecografia poi cosa fa? Controlla altre parti del collo?
Ovviamente sì. Allora, l'ecografia è fondamentale, come dicevamo, nella valutazione della ghiandola tiroidea. Ovviamente durante l'esame ecografico noi andiamo a valutare anche quelli che sono i linfonodi. I linfonodi sono delle ghiandoline che noi abbiamo nel collo, che sono presenti in tutti noi, si possono ingrossare fondamentalmente per due motivi: o per patologie infiammatorie, ora abbiamo il mal di gola, la febbre, diciamo, ci tocchiamo il collo, sentiamo dei noduli o tutti i linfonodi ingrossati, si dice così, oppure i linfonodi si possono ingrossare anche in seguito a delle patologie di tipo neoplastico. Quindi ad esempio, quando noi facciamo l'ecografia tiroidea e rileviamo un nodulo sospetto, comunque un nodulo brutto. Se in più troviamo anche un linfonodo con delle caratteristiche ugualmente sospette, abbiamo già due tasselli abbastanza importanti che ci orientano verso una diagnosi di nodulo maligno. Ecograficamente noi appunto possiamo distinguere un linfonodo normale o linfonodo reattivo, come viene definito, da un linfonodo di tipo neoplastico. Il linfonodo reattivo è un linfonodo ovale che ha una zona periferica più scura chiamata corticale e una zona centrale più bianca che invece viene chiamata midollare. I vasi, la vascolarizzazione del linfonodo che noi studiamo con l'esame Doppler, quindi torniamo
al discorso iniziale,
l'importanza appunto di integrare l'ecografia di base con l'esame color Doppler. Nel linfonodo normale i vasi sono localizzati a livello della porzione centrale del linfonodo, quella bianca, mentre per quanto riguarda il linfonodo metastatico, quindi un linfonodo sospetto neoplastico, non è più ovale ma bensì rotondo, diventa tutto nero, quindi marcatamente ipoecogeno, viene definito così ecograficamente, quindi andiamo a perdere anche la parte centrale che normalmente è più bianca, e la vascolarizzazione all'esame color Doppler è una vascolarizzazione diffusa e molto accentuata, cioè il linfonodo, quando noi mettiamo il Doppler ci fa vedere la vascolarizzazione sotto forma di colore, il linfonodo si accende proprio come una lampadina, viene illuminato perché c'è una vascolarizzazione molto importante e disordinata, quindi tutti i segni di malignità
della... E questo è male, giusto?
E questo è male, esatto, è quindi associato alle caratteristiche del nodulo. Non 2 più 2 mi diceva fa mai 4, però ci orienta verso una determinata diagnosi.
Beh, quindi due indizi ancora non fanno la prova, rischiamo di arrivare al terzo indizio, l'attack. Si fa l'attack alla tiroide per avere più informazioni oppure no?
Allora, l'attack rispetto all'ecografia dà meno informazioni per quanto riguarda la struttura della tiroide. L'ecografia ha una risoluzione d'immagine, cioè è in grado di vedere la ghiandola tiroidea molto meglio rispetto all'attack. L'attack dalla sua che cosa ha? La panoramicità, cioè l'ecografia ha un campo di vista, noi vediamo entro le dimensioni di quelle che sono la sonda ecografica, quindi abbiamo un campo di vista di circa 3-4 cm, mentre l'attack riesce a vedere dei segmenti di corpo molto più vasti. Ad esempio, quando facciamo un attack dell'addome, noi studiamo tutto l'addome, quindi dalla regione di
40 centimetri, 50 centimetri,
esattamente,
non avete problemi.
Quindi con l'attacco quando è che si rende necessaria? Si rende necessaria soprattutto in quei pazienti che hanno un gozzo, quindi una tiroide molto ingrossata, quei pazienti che devono essere quindi sottoposti ad intervento chirurgico, in quanto il chirurgo vuole sapere con precisione fin dove si estende la tiroide. In caso di gozzi molto grossi, infatti, la tiroide non è più limitata solo al collo, ma è talmente grande che va a impegnarsi nel mediastino. Cosa significa? Che cresce talmente tanto che scende, va a infilarsi nella parte alta del torace, quindi tra il collo e l'apice dei polmoni. E quella è una zona che noi ecograficamente non riusciamo ad esplorare bene, quindi ovviamente prima di ricorrere ad un intervento chirurgico bisogna vedere esattamente fin dove si estende la problematica, quanto il chirurgo vuole sapere, quanto deve scavare, quanto deve andare, certo, in fondo con l'incisione.
Senta, ma a questo punto una risonanza non va ancora meglio di un attack e di un'ecografia?
La risonanza in quella zona non dà informazioni aggiuntive, per due motivi. Innanzitutto perché appunto anche in questo caso ha una risoluzione che è minore rispetto all'ecografia. In secondo luogo la tiroide si trova vicino a delle strutture vascolari molto importanti, quindi fondamentalmente le arterie carotidi, che sono proprio appoggiate posteriormente alla tiroide. Le carotidi pulsano, ovviamente risentono della pulsazione cardiaca, e la risonanza è molto sensibile agli artefatti da movimento e da pulsazione. L'immagine viene mossa.
Sì, perché queste arterie si muovono a causa del pompaggio del cuore, cioè si dilatano, si restringono e quindi l'immagine verrebbe mossa.
Quindi avremmo abbiamo una risoluzione sicuramente inferiore, una qualità dell'immagine sicuramente inferiore rispetto a quella che è la qualità dell'immagine ecografica.
Le faccio l'ultima domanda circa la diagnosi, poi vorrei passare, se lei è d'accordo, a cercare qualche informazione per i nostri radioascoltatori circa l'intervento chirurgico. Con l'ecografia lei può fare una eco tridimensionale, quindi anche di dimensioni un pochino più vaste rispetto ai 2, 3, 4 centimetri di cui mi parlava, per vedere la tiroide nel complesso, o ancora questa tecnologia non è disponibile?
È disponibile, ci sono delle sonde volumetriche che sono fondamentalmente quelle che vengono usate soprattutto in ambito ginecologico.
Sì.
Ci sono delle sonde che consentono di effettuare una valutazione tridimensionale della tiroide, che però, da quel che mi risulta, all'atto pratico aggiunge poche informazioni. Viene sicuramente utilizzata in ambito scientifico, in ambito di pubblicazione, però a livello di pratica clinica quotidiana non dà grosse informazioni.
Le chiedevo questo perché quando recentemente abbiamo acquistato un parco, noi il Celian abbiamo acquistato un parco macchine ecografico di ultima generazione, quando le hanno installate hanno chiesto a qualche volontario, mi sono subito offerto di poter fare la dimostrazione a voi medici, e mi è stata fatta una ecografia tridimensionale della
tiroide, sì.
Non della tiroide, in questo caso del rene, che è sì, ancora più grande della tiroide, e si vedeva in effetti molto bene, però lei dice che questo comunque nel caso della tiroide non dà informazioni maggiori?
No, nella pratica clinica no. Sono delle immagini molto belle, però non è utile come invece risulta essere utile in ambito ginecologico. Infatti nasce fondamentalmente per quello e viene utilizzata soprattutto in quell'ambito. So che si utilizza ad esempio per la valutazione di alcuni noduli, dei noduli ad esempio a livello del fegato, però rimaniamo sempre più in un ambito più scientifico sperimentale piuttosto che in ambito clinico quotidiano. Ad esempio quando io ero a Genova, ho frequentato la Genova a fine specializzazione, sono stati fatti degli studi anche sulla patologia tendinea, sulle lesioni tendinee della cuffia dei rotatori nei tendini, però erano fondamentalmente delle immagini che utilizzavano poi durante i congressi, però non venivano sfruttate poi in ambito
lato pratico.
No, sono delle immagini molto belle, sono immagini molto didattiche, ecco, mettiamola così.
Ho capito. Va bene, ora passiamo all'intervento chirurgico. Qui abbiamo scoperto che il paziente ha un problema alla tiroide, il problema è un nodulo o più noduli maligni, chiamiamoli così, e bisogna aprire, come si suol dire, quindi intervento chirurgico. Non so, mi dica qualcosina, cosa succede? Sì. Il paziente, immagino, sarà soggetto ad anestesia totale?
Sì, allora l'intervento viene fatto ovviamente in anestesia generale, e per quanto riguarda l'intervento viene effettuato ci sono alcune situazioni differenti. Allora, uno è ovviamente la patologia neoplastica, quindi paziente con dei noduli, i noduli vengono tipizzati, quindi vengono punti con ago aspirato, c'è una positività un nodulo di tipo maligno, quindi ovviamente la tiroide deve essere asportata. Questo è il primo caso. Secondo caso è quando noi abbiamo una tiroide ingrossata, quindi un gozzo tiroideo, in quel caso ugualmente la tiroide si asporta. Perché? Innanzitutto perché è una tiroide che sta funzionando male, sta funzionando più del normale, e quindi alla lunga, come dicevamo nella fase iniziale della puntata, creerà dei danni a carico degli altri organi. Ad esempio può dare ipertensione, può dare tachicardia, può dare fibrillazione atriale, quindi agisce in modo molto negativo soprattutto sul cuore.
Pericolosa la cosa.
Eh sì. E in secondo luogo, una tiroide molto ingrossata va a schiacciare, a comprimere gli organi adiacenti, quindi ad esempio può schiacciare l'esofago e pazienti con gozzo tiroideo di dimensioni importanti hanno difficoltà a deglutire. Molti pazienti infatti arrivano alla nostra osservazione perché riferiscono sensazione di corpo estraneo, come se gli andasse di traverso sia l'acqua che gli alimenti solidi. Oppure ci può essere una compressione delle vie respiratorie, quindi ci può avere anche difficoltà respiratoria. Quindi in questi casi la patologia maligna, oppure nel gozzo, quindi nella patologia, nell'ingrossamento diffuso della tiroide, appunto si ricorre all'intervento chirurgico, tenendo in considerazione che poi spesso una tiroide viene asportata perché c'è un gozzo senza segni ecografici o anatomopatologici di malignità. Quando però la tiroide viene analizzata, la tiroide ogni volta che viene asportata viene analizzata in toto, spesso possono essere trovati dei noduli con cellule neoplastiche all'interno.
Ah, quindi anche se ecograficamente non risulta nulla, però può capitare.
Sì, anche se ecograficamente e anche se all'ago aspirato risulta tutto negativo. Perché? Perché l'ago aspirato è comunque, viene prelevato un campione di cellule, quindi... Sì. Noi possiamo anche pungere in un punto del nodulo in cui ancora non ci sono cellule, sì, non ci sono cellule maligne.
Dottor Caldarulo, ma una volta che è stata asportata la tiroide, si vive normalmente? Come si riesce a bypassare il problema della mancanza della tiroide, che comunque produce degli ormoni?
Allora, quando la tiroide viene asportata, così come quando la tiroide viene asportata, andiamo incontro ad un ipotiroidismo di tipo chirurgico, cioè la tiroide viene tolta, non c'è più, quindi...
Certo.
Quindi così come nelle altre forme di ipotiroidismo, ad esempio la tiroidite di Hashimoto che abbiamo descritto poc'anzi, il paziente dovrà appunto introdurre l'ormone sostitutivo, fare una terapia ormonale sostitutiva, quindi introdurre quotidianamente l'Eutirox, che è l'ormone, l'Eutirox o il Tirosint, che sono appunto gli ormoni di sintesi. È un po' come il diabetico che non produce insulina e deve fare le punture di insulina, invece l'ipotiroideo o paziente che ha subito l'intervento della tiroide dovrà introdurre appunto gli ormoni, questa volta non tramite puntura come il diabetico, ma tramite pastiglie, quindi per
certo.
Via orale.
Senta, le faccio una domanda che forse sarebbe più opportuno fare ad un endocrinologo, mi perdoni, non vorrei metterla in difficoltà, ma senza la tiroide si vive normalmente? Senza la tiroide diminuisce l'aspettativa di vita?
No, assolutamente.
Non cambia nulla,
bisogna ovviamente aggiustare la terapia.
Certo.
Sono delle fasi iniziali in cui si fanno, nelle fasi iniziali, subito dopo l'intervento, vengono eseguiti delle valutazioni endocrinologiche molto strette, in modo tale da poi da ottenere il giusto dosaggio di
l'equilibrio fano, giusto, l'equilibrio ormonale giusto.
Esattamente.
Però lei mi ha parlato di asportazione alla tiroide, ma se questa persona a caso che abbiamo preso ha un nodulo, per quanto maligno, ma non si può asportare solo il nodulo? Bisogna asportare per forza tutta la tiroide?
Questa è un'altra domanda interessante, in quanto in passato venivano effettuati degli interventi di resezione parziale della tiroide, cioè si toglieva o il nodulo o la parte di tiroide interessata da noduli, perché a volte i noduli non sono diffusi a tutta la ghiandola ma sono solo a destra o a sinistra. Questo però è una pratica che ormai è stata abbandonata, perché comunque si è visto che la tiroide poi riprende a crescere. Cosa significa? Che noi andiamo a togliere magari mezza tiroide perché sta funzionando troppo, dopo numero X di anni la tiroide si va a riformare, va a ricrescere completamente, e quindi abbiamo semplicemente posticipato il problema. Ugualmente, se noi andiamo a togliere un nodulo perché quello è il problema in esame, c'è poi il rischio che si vadano a formare altri noduli nel parenchima tiroideo residuo, cioè la porzione di tiroide che non è stata asportata che è ancora in sede. Per questo motivo si preferisce quindi togliere la ghiandola tiroidea in toto, in modo tale da evitare poi eventuali reinterventi successivi.
Ma può anche essere che ci sia qualche cellula maligna che magari è un po' più distante rispetto al nodulo che prima si asportava, e questa possa generare altre cellule maligne?
sì, c'è anche quel rischio lì, se non togliamo tutta la tiroide e lasciamo una parte,
esatto,
c'è anche la possibilità sì di non levare, di non asportare tutte le cellule neoplastiche se si parla di patologia oncologica.
Senta, ma so di un caso, peraltro di una persona che conosco anche abbastanza bene, per cui questa persona mi diceva che è stata operata di tiroide 2 volte perché... la prima volta hanno asportato forse una paratiroide o viceversa, non ricordo bene, ma è così difficile identificare paratiroidi, che peraltro non so nemmeno cosa sono, di fatto saranno di fianco alla tiroide, immagino.
Sono para.
Se sono para, dico io, se magari mi può spiegare qualcosa sul cenno che le ho fatto.
Sì, allora, le paratiroidi sono delle ghiandole situate sempre a livello del collo, solitamente sono 4, 2 a destra e 2 a sinistra, possono trovarsi o all'esterno della tiroide. Si chiamano paratiroidi perché appunto sono in stretto rapporto con la ghiandola tiroidea. Si possono trovare all'esterno della tiroide oppure si possono trovare all'interno. Ecograficamente noi ad esempio abbiamo difficoltà a trovare a vedere le paratiroidi. Nella maggior parte dei casi sono talmente piccole che non le vediamo. Le visualizziamo quando sono aumentate di dimensioni per condizioni patologiche. Può succedere appunto che asportando la tiroide vengano asportate anche le paratiroidi. La fortuna appunto è che ce ne sono 4 solitamente, quindi si riesce si può avere un pochettino di margine di errore, perché comunque non asportandole tutte, anche se viene asportata qualcuna, il metabolismo, la loro funzionalità viene comunque mantenuta.
Sì. Senta, qui ho un'ultima domanda, le chiedo di rispondere con un sì o con un no, perché ormai siamo praticamente fuori orario. Ci sono altre tecniche che permettono di non effettuare l'intervento chirurgico, o sì o no, poi riprenderemo eventualmente in futuro l'argomento.
Sì, ci sono altre tecniche, un accenno, sono tecniche solitamente ecoguidate, quali le radiofrequenze e l'ablazione, la bruciatura del nodulo, diciamo così, con le fibre ottiche, vengono utilizzati però in casi specifici, con alcune tipologie di noduli. In Sardegna sinceramente non so se viene effettuato in qualche centro.
Bene, abbiamo terminato. Giovanni Marinosci in diretta con il dottor Emanuele Caldarulo, radiologo. Hanno toccato l'argomento la tiroide, annessi e connessi, vogliamo aggiungere. Se vi lasciamo con il radiogiornale di Radio Barbagia, vi ringraziamo per aver seguito questa trasmissione dal titolo Informa Salute. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dalle 11 a mezzogiorno. Linea alla sede centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.